Scusate, ecco. Dicevo, mentre Rocca Salimbeni riprende il consiglio di amministrazione, siamo proprio ai giorni decisivi per il povero Monte dei Paschi, a Milano inizia il processone che vede imputati appunto da Mussari, Giugiù fino a tutti gli altri coinvolti in quello che è stato il periodo più brutto della Banca Senese. Noi ci colleghiamo con Milano, dove c'è Sara Monaci, inviata del Sole 24 Ore, che è in nostra compagnia. Ciao Sara, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sì, inizia
Dunque,
questa mattina, Cristiana, quindi il processo, dopo 4 anni di inchiesta.
4 anni di inchieste, ricordiamo benissimo quando tutto è partito, c'era chi già vociferava prima, ma veniva definito gufo, persona che insomma non voleva be il bene di Siena. Purtroppo poi si è visto che certi errori compiuti, vuoi in buona fede o no, questo lo stabiliranno i giudici, sono stati deleteri per la banca e, come facevo riferimento prima, appunto, ne vediamo adesso le conseguenze. A Milano cosa succede? 16 sono, vero, gli
Sì,
imputati?
ci sono 16 imputati, ovviamente per Siena i nomi più noti sono quello dell'ex presidente Giuseppe Mussari, l'ex direttore generale Antonio Vigni e il direttore finanziario Gianluca Baldassarri, che è stato conosciuto per essere quello che gli inquirenti definivano il capo della banda del 5%, quindi che faceva le famose stecche sulle commissioni, ovviamente tutte ipotesi che poi andranno vagliate dai giudici. Ricordo 4 anni di inchiesta, trasferita poi da Siena a Milano con i seguenti capi di imputazione. L'aggiotaggio, cioè le false comunicazioni date al mercato, falso in bilancio, falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza. In realtà dobbiamo essere più precisi perché un primo grado di un pezzetto di questo maxi processo c'è già stato a Siena, c'è già stata una condanna in primo grado, il famoso Mind Date Agreement, ricorderete il famoso contratto che era stato nascosto nella cassaforte di Vigni, è il contratto che avrebbe permesso di capire a Banca Italia che il derivato sottoscritto con Nomura Alexandria era in realtà portatore di una serie di perdite, era un derivato con un mark to market, tecnicamente cioè le perdite da conteggiare di anno in anno, più gravi di quanto si potesse ipotizzare senza questo mandate agreement, senza questo contrattino di spiegazione, chiamiamolo così. Ecco, questa parte qua, ma solo relativamente al capo di imputazione di ostacolo alla vigilanza, si è già tenuto e proprio domani inizierà l'appello a Firenze perché gli imputati hanno fatto appello. A Milano invece ha inizio il maxi processo con tutti quanti i capi di imputazione più gravi. Ricordo, sono stati trasferiti da Siena a Milano perché l'aggiotaggio è un reato tipicamente delle società quotate in borsa, la sede della borsa è Piazza Affari a Milano e quindi ormai per prassi i reati vengono, le inchieste che riguardano questo reato vengono quasi ormai per prassi spostate a Milano. Quindi dopo 4 anni arriviamo a una prima giornata, rinvio a giudizio, c'è cioè già stato a ottobre, vedremo questi 16 imputati, ma voglio ricordarlo, non ci sono soltanto manager della Banca Senese, ma anche quelli di Nomura e di Deutsche Bank, perché l'aggiotaggio e quindi questo raggiro dal punto di vista contabile sarebbe stato effettuato anche dalle banche straniere con cui sono stati firmati questi due Santorini, questi due derivati, Santorini e Alexandria, che hanno causato, secondo i calcoli degli inquirenti, oltre 1 miliardo di perdite. Questi derivati sono stati chiusi dal punto di vista civilistico, però le questioni dal punto di vista penale proseguono e fanno la loro strada. Quindi vedremo un po' i tempi perché l'aggiotaggio ha una prescrizione molto lunga, un po' più breve è quella del falso in bilancio, del falso in prospetto, dell'ostacolo alla vigilanza. Quindi per gli inquirenti è anche un po' una corsa per evitare la prescrizione. Ritengo che il prossimo anno già potremo vedere a metà anno un primo giudizio.
Quindi tu dici che il processo andrà avanti per i prossimi 12 mesi e arriveremo a una definizione,
Probabilmente un po' prima, io credo entro l'estate può darsi che vedremo già un primo grado, però ovviamente i processi si sa quando iniziano, non si sa bene quando finiscono, perché poi ovviamente ci sono anche delle strategie da parte della difesa di prolungare i tempi. Vedremo anche quanti sono le eccezioni che vengono sollevate, le richieste di parte civile, quindi tutte cose che poi allungano i tempi. Quello che ritengo è che appunto si voglia fare abbastanza veloce, anche perché oggettivamente i tempi dell'inchiesta sono stati lunghi, quindi a questo punto c'è anche un bisogno di mettere un punto, di definire la questione, che come ricordi tu è da un punto di vista della ricostruzione ambigua, perché ha due elementi: da una parte l'aspetto penale e quindi appunto l'aggiotaggio, il falso in bilancio, dall'altra parte ci sono delle questioni di responsabilità manageriale e non si parlerà sempre di questo durante il processo. È un tipo di processo sui reati finanziari. Ovviamente il convitato di pietra è sempre l'acquisizione di Anton Veneta, lo ricordo, la maxi acquisizione del 2008 che portò ad un esborso di 9 miliardi a cui si aggiunsero altri 8 miliardi perché poi Anton Veneta aveva a sua volta dei debiti in pancia che Monte dei Paschi acquisì. Quindi questa è la scelta che sta alla base di questa perdita di liquidità e poi la necessità di abbellire i bilanci con dei derivati e anche la modalità con cui è stata realizzata questa acquisizione che è sotto processo, ovvero un aumento di capitale finto, cioè sostanzialmente si sostiene che Monte dei Paschi non aveva i ratios patrimoniali così tecnicamente definiti, ovvero i requisiti patrimoniali per poterla acquisire. Utilizzò questo strumento che ormai conoscerete, di cui si è parlato, che è questo FRESH, che è uno strumento ibrido che può essere conteggiato soltanto in parte come rafforzamento patrimoniale, ma all'epoca fu fatto digerire un po' come un aumento vero e proprio di capitale. Quindi sono le tecnicalità con cui si è portata avanti questa operazione che sono nel processo. Non è tanto la scelta che sta a monte, quella è un errore o meno, insomma, poi
certo.
Lo definiranno i posteri. A questo punto possiamo dire che generalmente è considerato un errore un'acquisizione che ha portato a una grande sborsa di liquidità. Su quello poi i senesi, forse meglio di chiunque altro, può farsi un'opinione, e quindi dobbiamo scindere ciò che è la competenza e le capacità manageriali da ciò che poi va effettivamente dentro un'aula di tribunale. Sono collegati, ma non sono esattamente la stessa cosa.
Che si sappia, ci sarà Mussari, ci sarà Vigni. Sarebbe interessante ascoltare un interrogatorio di Mussari proprio per capire, per chiedergli, insomma, penso in molti vorrebbero domandarglielo, perché decideste di comprare Banca Anton Veneta, e quindi poi la spiegazione di come si arrivò a
questa scelta un po' scellerata.
Sì.
Non credo che siano oggi presenti, anche perché la prima giornata è quella simbolicamente rilevante, ma nella pratica è quella in cui vengono definite le parti civili, in cui si presenta insomma la situazione. E dal punto di vista poi della loro, dal punto di vista pratico, non è una giornata dove si arriverà a una qualche conclusione. Sicuramente arriveremo al momento in cui anche Vigni e Mussari saranno interrogati, lo prevede proprio la necessità del dibattimento. Immagino non subito, tra qualche mese, e poi ovviamente la scelta di presenziare alle udienze o meno è una scelta privata, ma in questo momento io lo escluderei, anche perché non ho visto quasi mai Mussari presenziare nelle aule di tribunale, né a Siena né a Milano. Vigni di più, ma è una scelta ovviamente che ha molto a che vedere più con la cronaca, la voglia simbolicamente di essere presenti oppure di sfuggire anche alle pressioni mediatiche. Dal punto di vista, diciamo, pratico, io credo che dovremmo aspettare qualche settimana, se non qualche mese, prima di arrivare a quello che dici tu, quindi a un interrogatorio in cui poter chiedere perché fece questa scelta. Dalla ricostruzione che in questi anni è stata fatta e per cui non ci sono ovviamente delle accuse penali, quello che si è capito è che questa acquisizione formalmente fu fatta per una scelta industriale, perché sappiamo che il Monte dei Paschi era più scoperto nell'area del nord-est. Dal punto di vista politico non si esclusero delle pressioni di tipo nazionale, diciamo così, ci fu una volontà probabilmente di far rientrare Anton Veneta dentro il gruppo delle banche italiane, era stata, ricorderete, acquisita dalla banca olandese ABN AMRO e poi venduta subito dopo al Santander, da cui poi il Monte dei Paschi la acquistò.
Beh, poi su questo, se avrete seguito, insomma, si è parlato di quanto è stata pagata, di quanto poi ha portato, sì, di debiti, insomma, sì, la questione è molto complicata e sicuramente...
Sì, c'è la famosa storia dei 8-9 miliardi, quindi questa acquisizione che ormai è diventata un po' mitica, fatta in una notte. La vera questione è che questa banca, e questo ormai credo sia agli atti e condiviso dalle parti, non fu fatta una due diligence, ovvero quello bilancio, quel bilancio complessivo, quello screening complessivo, da dove è possibile ricavare la situazione di salute di una qualsiasi società che viene acquistata, ovvero chi deve dare, chi deve avere, quanti sono i debiti, quanti sono i crediti. Fu acquistata in modo molto rapido e si dice sottratta per poche ore a BNP Paribas, che era interessata. La proposta di BNP Paribas era di 8 miliardi, in una notte Mussari rilanciò questa, la ricostruzione ovviamente da dimostrare, in una notte rilanciò con un altro miliardo in più senza due diligence, e questo chiaramente ha sollevato critiche e questioni che hanno a che vedere con l'inchiesta, che lambiscono, diciamo, l'inchiesta, perché come dicevo prima non è penalmente rilevante, ma sicuramente è una scelta discutibile, a meno che intorno a questa scelta poi non emergeranno delle questioni. Però lo ricordo, siamo a seguire un processo che ha per oggetto reati tipicamente societari, molto gravi, perché l'aggiotaggio è considerato un reato molto grave, però di questo stiamo parlando, insomma, reati societari.
Ora, se mi permetti di fare una battuta, sì, era meglio se Mussari quella sera dormiva invece che rilanciare di un milione, no?
Beh, siamo... immagino per Siena, sì. Per
no,
Siena,
che
sì.
C'è, anzi, di un miliardo, no? Di un milione.
Miliardo,
ecco,
sì,
appunto.
Miliardo.
No, vabbè, si parla così. E poi
ma
a
poi
me...
ovviamente... C'è anche la grande questione, perché fu fatto questo flash? Allora, la questione è che non è tanto l'acquisizione discutibile, come tutti voi a Siena saprete, ma il fatto che venne fatta cercando di mantenere la Fondazione Monte dei Paschi in una maggioranza di controllo. Quindi le due cose non stavano insieme, perché Fondazione non riusciva a seguire liquidamente con soldi veri l'aumento di capitale, quindi fu congegnato questo metodo che poi appunto per Banca Italia prima e poi per gli inquirenti dopo non era corretto. Quindi non è soltanto l'acquisizione, ma il modo, cioè un'acquisizione che prevedeva di avere la Fondazione ancora in maggioranza.
No, sembra di vedere questi personaggi che giocano a Monopoli, però se si fosse giocato a Monopoli, uno a un certo punto dice no, via, stai esagerando, smetti, che insomma, invece qui nessuno ha detto niente. E fra l'altro le ricostruzioni basate su, poi vabbè, un giorno chissà verrà fatto un film su tutto ciò, no, è che ne so, Cecuzzi, che all'epoca era parlamentare, dice che la notizia gli arrivò dall'ANSA, se non sbaglio, no? Insomma, una telefonata. Mancini pure, cioè praticamente è come se uno dice,
so,
guarda, ho comprato un etto di prosciutto, no? Invece
sì,
che comprato una banca.
Sì, sì,
per
la sera, sì, sì. Sì, c'è stato un po' questo anche rimpallo di responsabilità, poi insomma c'erano delle vicinanze politiche discusse ovviamente, però poi c'è anche la questione se il management doveva o no avvisare i propri azionisti, anche su questo si era parlato inizialmente di questo reato di insider trading che poi ovviamente è sfumato perché non stava granché in piedi, però era, diciamo, c'erano, si è tentato a sera di far capire cercando qual è il reato penale che poi non è stato ancorato in modo così definitivo, così forte, che c'erano delle connessioni tra il CDA e le volontà politiche più alte. Non si è dimostrato in modo tecnico, ma quantomeno si è capito, a Siena diciamo nessuno credo abbia le idee confuse su questo, anche se è bene ricordarlo, a spartirsi un po' l'interesse di MPS c'erano un po' tutti, ci sono stati un po' tanti partiti, tante fazioni, tanti gruppi di interesse e sarebbe troppo semplicistico associare una corrente politica a degli interessi. In realtà c'è stata una sorta di consociativismo, ecco, io lo definirei così, una spartizione di interessi che andava poi bene a tutti.
Ti ringrazio, come sempre molto chiara nel raccontarci quello che sta succedendo, un modo per chiarire anche per chi ci sta ascoltando. Ci risentiamo presto, Sara, buona giornata.
Buona giornata.